soprattutto ben trovati. Dopo tutte le peripezie delle feste e le malattie anche delle feste, ci siamo trovati un'altra volta qui. La cosa bella è proprio questa, che il Signore vuole ancora parlare ai nostri cuori e vuole che la nostra vita sia in sintonia con quello che Lui vuole. Stamattina abbiamo un brano ancora in ebrei e sta quasi terminando, ormai siamo arrivati al capitolo 13, e come accade in tutte le epistole, l'autore vuole volgere un saluto, ma vuole anche puntualizzare alcune cose che lui ha detto in precedenza, ma soprattutto che rimanga nei loro cuori. Non so quanti di voi appunto è capitato di salutare delle persone, no? Le persone care, e poi sempre le raccomandazioni che si fanno, insomma, mi raccomando che, e questa è la stessa cosa che ha fatto l'autore. Vedremo alcune cose interessanti, ma soprattutto vedremo quelle raccomandazioni così ferventi che lui ha voluto fare a questi credenti. Leggiamo da capitolo 13, versetto da 15 a 19. Per mezzo di Gesù Cristo, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve rendere conto, affinché facciano questo con gioia e con sospirando. Perciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Pregate per noi, infatti, siamo convinti di avere una buona coscienza e siamo decisi a condurci onestamente in ogni cosa. Ma ancora di più vi esorto a farlo affinché io vi sia restituito al più presto. Come già detto, come ogni epistola, anche in questa, troviamo nelle ultime frasi un messaggio in cui l'autore stesso vuole proprio rimarcare, sottolineare, ravvivare nei cuori dei suoi uditori una raccomandazione che devono imprimere bene nella loro mente, ma non solo, vuol dire anche nel loro cuore e anche nelle loro cose quotidiane che dovevano svolgere, perché diventano un qualcosa della loro vita, un qualcosa facente parte della loro vita. Molte volte la parola, leggiamo, abbiamo trovato la parola sacrificio. Quante volte leggendo sacrificio, sacrificio, sacrificio. Ora, con questi pochi versetti che abbiamo appena letto, e già lo scrittore lo ha detto due volte, possiamo dare una identificazione più consona ed avere una proprio definizione più chiara a cui si riferiva l'autore di Ebrei, perché appunto lui richiama alla mente il discorso sacrifici. Per meglio vedere, anche dal punto di vista etimologico della parola, la parola sacrificio è composta da due parole, praticamente traslato dal latino, è composta la parola sacer più facere, che vuol dire rendere sacro. Per cui il sacrificio aveva questa origine, vuol dire rendere sacro. Dunque sacrificio è quel gesto con cui dei beni, per esempio oggetti, cibo, animali o anche esseri umani, vengono proprio tolti dalla condizione cosiddetta profana e consegnate al sacro come un atto propiziatorio e di adorazione. Eppure la parola propiziatorio sapete molto bene, no? Chi è stato per noi il sacrificio propiziatorio? Gesù. Per cui vedete come le cose si mettono insieme e come danno anche un grosso significato, danno un peso notevole alla vita spirituale dei credenti. Il termine sacrificio nel lessico comune ha perso questa caratteristica, ha perso questo significato religioso. Difatti nel discutere comune con le persone ogni tanto entra questa parola sacrificio. Perché? Perché si vuole intendere in generale uno sforzo, o meglio, la rinuncia a qualcosa in vista di un fine. Allora qualcuno parlando diceva devi fare un sacrificio perché se vuoi arrivare a questo fine, a questo scopo, a questo obiettivo. Ma il sacrificio, la parola originaria non è questo. E poi diciamo che le persone, l'uso comune, lo hanno traslato in questa posizione. Il sacrificio era originario esclusivamente dal punto di vista spirituale. In realtà noi notiamo questo, che attraverso questi ultimi versetti scopriamo che l'autore vuole puntualizzare ai credenti a cui era destinata questa lettera come dovevano attuare e praticare con diligenza questi consigli fondamentali per la crescita spirituale. Per cui quello che lui dice non era un qualcosa per dire vabbè fate così perché è meglio, vi sentite, no, è perché lui voleva costruire ancora con questi credenti una vita spirituale. Voleva che questi credenti avessero delle benedizioni ancora di più importanti, e poi vedremo perché. Voleva che la loro vita diventasse sempre più rigogliosa agli occhi di Dio, ma anche agli occhi degli altri, perché vedevano che loro erano persone che erano benedette. Spesso accadeva che le persone misuravano la benedizione di Dio su altri livelli, su livelli umani, su livelli di interesse, su livelli che vedevano in qualche modo che loro magari non soffrivano, ma non era questo il modello che si voleva costruire. Si voleva costruire un modello di piacere agli altri e di interscambiare con gli altri un amore particolare, quello del Signore. Il motivo principale era che questi credenti devono dare un taglio netto al giudaesimo, dovevano troncare questo problema. Come abbiamo visto, questa lettera agli ebrei, per cui era uno scritto proprio per quei cristiani che venivano dal giudaesimo. E noi sappiamo molto bene che i primi cristiani erano giudei, i primi convertiti erano giudei. Poi logicamente con la persecuzione che si può vedere nel libro degli Atti, che le persone si spostavano, scappavano dai luoghi dove erano perseguitati per giungere in altre località e venivano, diciamo, così utilizzati dal Signore, dallo Spirito Santo, come messaggeri della parola di Dio. Allora, il motivo di troncare dal giudaismo, perché? Perché una volta per tutti dovevano voltare le spalle ai sacrifici del Tempio e approfittarsi dell'opera completa di Cristo, quale il loro sacrificio necessario e sufficiente. Solo questo. Non dovevano più pensare a quello che si faceva nel Tempio, tutti quei riti e tutto quel sacrificio che si facevano con gli animali. Non dovevano troncare, vuol dire proprio spezzare. L'invito rivolto a noi oggi è analogo. Anche noi, sotto certi aspetti, dobbiamo troncare, forse con dei legami del passato, con cose che ancora ci assillano e che siamo ancora dipendenti. Quello che leggiamo al versetto 13, dove appunto viene nominata una parola, diciamo, usciamo quindi fuori dall'accampamento. L'accampamento che cosa rappresenta? Rappresenta proprio ogni sistema religioso in cui si insegna che è possibile conseguire la salvezza mediante le opere, il carattere morale, i rituali e gli ordinamenti umani. Per cui l'autore dice: bisogna uscire da questo accampamento, cioè da questa situazione, da questo modo di fare. Per gli ebrei era questo, ma anche oggi noi vediamo anche queste cose ancora in essere. Nella fattispecie si fa riferimento a sistemi ecclesiastici con un sacerdozio umanamente ordinato. Che vuol dire questo? Vuol dire che soprattutto è svuotato di quel principio spirituale. Cioè, questo è il cristianesimo corrotto, una chiesa senza Cristo. Gesù Cristo è fuori da una simile accampamento. Questo fa molto riflettere, perché appunto l'autore dice: senza Cristo è impossibile piacere a Dio e fare le cose che piacciono a Dio. Tutti i credenti sono sacerdoti santi perché hanno accesso al santuario di Dio per adorare. Questa è la scrittura, quello che dice. Non c'è bisogno di un ordinamento. Che dice, la Bibbia dice proprio questo. Nello specifico di questo appena detto, si nota quanto è descritto in Prima Pietro, capitolo 2, versetto da 5 a 9, dove appunto Pietro dice queste parole: anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nella scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla luce meravigliosa. Che bello questo messaggio, ma deve essere la realtà di ogni cristiano, di credere e praticare questo. Pietro afferma questo già i profeti, lui fa riferimento ai profeti, per cui non a caso questo è stato scritto, come abbiamo letto stamattina, da Isaia. Si è letto un'altra mattina, stamattina un altro brano di Isaia che parlava di Gesù. E questo anche Isaia ha detto di questo, per cui Isaia parlava di Gesù, precisamente in Isaia 28,16. Allora a questo punto che cosa possiamo dire? L'autore di queste poche righe vuole mettere in evidenza appunto i veri sacrifici, i sacrifici che ogni cristiano dovrebbe fare. E soprattutto lui ne elenca almeno tre i sacrifici che devono essere fatti. E i sacrifici fondamentali che devono essere affrontati su queste chiese sono almeno tre. E sono precisamente, come già visto già nel versetto 13, che ha accennato a questo fatto di uscire da questo sistema, dall'accampamento, viene rivolto un invito ad uscire non solo, ma da un sistema che non aveva più valore o caratteristiche valide per la salvezza dell'uomo. Vi sono almeno questi sacrifici messi in diversi versetti. Due li troviamo proprio nel versetto 15 e versetto 16, ma qualcosa è stato già accennato prima, come nel versetto 13, anche nel versetto 9, sempre nel libro, nel capitolo 13 di Ebrei. C'è un sacrificio particolare chiamato il sacrificio della sua persona. Come abbiamo visto anche nel versetto 9, il monito non seguire proprio le false dottrine legaliste, che erano ancora legate al culto giudeizzante, credevano che la santità fosse legata ad aspetti esteriori, quale ad esempio il culto cerimoniale e la consumazione di cibi puri. La verità è che la santità non è un frutto della legge, bensì della grazia. Questo è quello che si voleva trasmettere. Non è attraverso riti o cose che sono cose pratiche umane, ma qualcosa che viene dall'alto. La grazia viene soltanto da Dio. In Romani 12,1 è detto: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non sta dicendo di fare delle azioni, ma avere un qualcosa di spirituale, di un rapporto spirituale con Dio, di mettere in pratica quei consigli, quegli insegnamenti di Dio, perché Dio vuole questo. Anche nell'Antico Testamento, pensate, era specifico questo aspetto, molto specifico. E Dio fece capire molto chiaramente che ubbidire con il cuore era molto più importante dei sacrifici. Per esempio, leggiamo un versetto che si trova in 1 Samuele 15,22. Samuele disse: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto all'ubbidire alla sua voce? Con punto di domanda. Dice: qual è la cosa migliore da fare? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più del grasso dei montoni. Vuol dire, quando noi leggiamo la parola e vediamo che Dio ci parla attraverso la parola e ci dice di fare una determinata cosa, noi la dobbiamo fare. E se non la facciamo, noi siamo disubbidienti. Non stiamo mettendo in pratica la grazia che il Signore vuole darci. che vuole che noi ne usufruiamo. Non è con attività esteriori che noi ci guadagniamo il favore di Dio, ma con l'ubbidienza, dice, l'ubbidienza a quello che Dio ci chiede. L'altro, così diciamo, aspetto fondamentale, proprio per definire meglio il sacrificio, lo troviamo al versetto 15, ed è il sacrificio di lode. Tale sacrificio è offerto a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Per cui non si può offrire qualcosa a Dio così, perché sappiamo molto bene che Dio ha stabilito un unico intermediario. Chi è l'unico intermediario tra Dio e l'uomo? Gesù. Per cui possiamo fare questa offerta soltanto per mezzo di Gesù Cristo. Perché prima di giungere a Dio, Padre, ogni nostra lode e preghiera passa attraverso di Gesù, il sommo sacerdote per eccellenza, il sommo sacerdote che rimuove ogni impurità e imperfezione e vi infonde la sua virtù. Che bello sapere questo. Sappiamo molto bene che Dio è un Dio tre volte santo e non possiamo arrivare a Lui così, ma è Gesù che ci fa da tramite, che ci rende, possiamo dire, piacevoli a Dio, perché noi siamo ancora esseri imperfetti e sappiamo che spesso sbagliamo, ma Dio lavora per questo, Dio lavora attraverso Gesù e vuole che noi siamo in comunione con Lui per arrivare proprio al Dio Padre. In 2 Corinzi 2,15, nella prima parte, leggiamo: noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo per quelli che sono sulla via della salvezza. Siamo il profumo, ma solo se siamo sulla via della salvezza. Più là dice che non lo siamo un profumo se siamo sulla via della perdizione. Siamo un profumo molto più brutto. Il sacrificio di lode è il frutto di labbra che confessano il suo nome. E questo ci fa comprendere che la sola adorazione che Dio accoglie è quella che procede da labbra di credenti, da persone che credono, che hanno dato il loro cuore a Dio, che hanno manifestato apertamente di appartenere a Dio. Il terzo sacrificio lo troviamo nel versetto 16, che comporta l'offerta dei nostri beni. Per cui se nei primi due c'è soprattutto l'aspetto spirituale, ora c'è anche la parte materiale. Perché? Perché la parte materiale segue la parte spirituale. Dobbiamo usare le nostre risorse materiali per fare il bene, facendone parte con i bisognosi. È di tale sacrificio che Dio si compiace. Questi sono gli antipodi rispetto al concetto di accumulazione egoistica. Per cui sappiamo molto bene su questo pensiero come la pensava Gesù. Vi ricordate il giovane ricco? L'abbiamo studiato da poco con lo studio di Luca. Che cosa era successo al giovane ricco? Che lui credeva, vero? E gli ha fatto pure delle domande. Cioè, ma io la risposta è: ma io tutte queste cose le faccio. Era preparato dal punto di vista religioso. Ma Gesù, che conosceva il suo cuore, Che cosa ha detto? Una cosa ti manca. Una cosa. A volte questo ci fa pensare che siamo dei religiosi, ma senza praticità. E sicuramente ci sono tanti altri brani che parlano al riguardo, e lo sapete molto bene, ma Gesù ha fatto anche questa bella esperienza, vi ricordate? Che noi vediamo due realtà diverse, proprio nel Vangelo di Luca, no? Prima fa vedere il giovane ricco, e poi chi è che incontra? Zaccheo. Com'era Zaccheo? Era ricco. E che cosa dice Zaccheo? Quando Gesù dice oggi la salvezza è entrata in questa casa, che cosa dice Zaccheo? Che lui era disposto a dare a metà dei suoi beni. Che differenza! Che differenza! Potremmo dire proprio, se in quella realtà del giovane ricco, dove Gesù disse che è difficile che un cammello passi nella cruna di una cruna, lì è passata il cammello nella cruna dell'angolo, lì è passata, e come? Perché? Perché quella persona che ha creduto in Gesù era pronto a dare. E non è una cosa di poco conto, perché sappiamo che se noi diciamo che amiamo il Signore e poi nella realtà amiamo più i nostri beni, non è vero, non è vero. Ci troviamo mancanti davanti a Dio. E questo è un po' l'ottica che l'autore di Ebrei voleva dimostrare a questi credenti. Voleva appunto mettere in chiaro queste cose, che tutta la loro vita doveva essere profumata da Dio, in tutto e per tutto, senza ombre. Dal versetto 17 al versetto 18 l'autore parla di nuovo dei conduttori, come è successo anche al versetto 17, scusate, nel versetto 7. La ripetizione di questa raccomandazione circa i conduttori spirituali può indicare che fra i credenti che ricevevano questa lettera vi fosse la tendenza di anteporre i propri diritti e ad esercitare fuori luogo la loro indipendenza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i cristiani devono sempre conservare la libertà per la quale Cristo li ha resi liberi, ma l'insubordinazione nei confronti dei conduttori spirituali scelti da Dio può deteriorare la salute spirituale e il progresso della Chiesa. Per cui qui lui sta dicendo: fate attenzione, perché dovete andare secondo quello che vi viene insegnato e anche comandato dai conduttori, dai quelli che sono scelti da Dio, non scelti da persone così qualsiasi, ma scelti da Dio, che ha voluto che ci siano dei conduttori per condurre la Chiesa. E dice anche, sapendo che i conduttori hanno la grave responsabilità di svolgere le loro di sorvegliare le loro anime, avendo la mira per la loro salvezza, perché l'obiettivo è sempre di condurre persone alla salvezza e di rendere soprattutto conto di questa loro responsabilità a Dio quando Gesù comparirà. Per cui i conduttori hanno questa grande responsabilità. Quando tornerà il Signore ci renderà conto, ci chiederà conto di come abbiamo operato come conduttori. In Prima Timoteo 5,17 Paolo scrive: gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. E Timoteo, con tutto che era un giovane, faceva parte di questa schiera. E Paolo sta dicendo: anche questo giovanotto che fa queste cose deve essere ritenuto in considerazione in modo particolare. E anche in Prima Tessalonicesi 5,13 è scritto: e di tenerli in grande stima, logicamente, le guide, gli anziani, e amarli a motivo della loro opera, vivete in pace tra di voi. Per cui c'è tutto un lavoro che viene svolto nella Chiesa che forse delle volte le persone, i credenti, non se ne rendono conto. Ma quanto impegno, anche quanta sofferenza per creare, fare uno studio, una predicazione, per un messaggio, per qualsiasi cosa. C'è tanto dietro e sembrano cose banali. E quando io cerco di prepararmi, guardo soprattutto che questo è rivolto anche a me stesso, non soltanto a voi che mi state di fronte, ma soprattutto a me stesso, perché la predica è prima per me stesso. In conclusione, il versetto 18 e 19, l'autore chiede l'intercessione dei lettori a suo favore, visto che nei vari che nei versi successivi fa riferimento a un personaggio molto famoso, a Timoteo, e anche a lui possa, che lui possa essere liberato. Questo che cosa ci fa pensare? Non è un messaggio banale. Se fa menzione di Timoteo, sicuramente era una persona che conosceva molto bene Timoteo, una persona che stava in carcere con Timoteo. E quando lui dice: io vi sia restituito al più presto, che cosa vuole dire? Che era imprigionato, che anche lui era imprigionato. È vero che qualcuno dice altro, dice che lui voleva essere, che voleva andare da loro, ma andare da loro non era qualcosa che, diciamo, che era libero di farlo. Non era libero di farlo. Lui prega perché lui poteva essere liberato per questo. E questo ci fa molto pensare, per me, mi fa molto pensare la firma autografa di chi ha scritto questa libro. È stato Paolo. E non a caso lui parla di Timoteo, che lui lo teneva un figlio prediletto, un figlio spirituale, e non a caso poi alla fine vediamo, quelli dell'Italia vi salutano, per cui scrive da Roma, e scrive appunto perché lui non menziona mai il suo nome. Perché? Perché molti lo avevano etichettato come un traditore, perché aveva abbandonato il giudaesimo, come abbiamo visto, lui ha troncato con il giudaesimo ed è diventato un predicatore, un evangelista per il Signore. Così questo insegnamento ancora noi vogliamo fare come una nostra lezione. Vogliamo essere capaci di sacrificare cose importanti, ma soprattutto il nostro sacrificio possa essere nella direzione del Signore. Preghiamo. Grazie Signore, perché ancora oggi parli ai nostri cuori, ancora oggi tu ci fai riflettere, ci fai pensare che opera meravigliosa che tu hai fatto tramite il Signore Gesù Cristo. E noi se siamo qui è ancora perché l'opera tua non è terminata, Signore. Ti ringraziamo per questo. E tu vuoi che noi cresciamo spiritualmente, che noi diventiamo sempre più quelle persone che tu desideri, soprattutto una luce in questo mondo di tenebre, in questo mondo che si perde facilmente e che soprattutto, Signore, non pensa minimamente a te, pensa soltanto ai beni materiali. Abbiamo trascorso delle festività dove è stato un inno proprio ai beni materiali e non a un Dio redente che è stato messo sulla terra per darci la vita eterna. Ti lodiamo per questo, nel nome di Gesù. Amen.